Modem.
Cos'è un rumore? Beh, si dice che il rumore, a differenza del suono, sia qualcosa di fastidioso, quando invece il rumore è un qualcosa che ci attorna quotidianamente, è un qualcosa che fa parte del paesaggio sonoro della nostra vita. I rumori sono affascinanti perché a volte ci costringono a prestare attenzione all'ambiente, cosa che spesso non facciamo. Quindi un luogo è anche identificato da un rumore e non per forza deve essere negativo. Il baccano è un qualcosa di divertente per me, per molti il baccano è un qualcosa di fastidioso, per me il baccano sono i bambini che stanno giocando, oppure sono i sabba delle streghe, o sono dei concerti che diventano dei baccanali. E il silenzio è un qualcosa di irraggiungibile, probabilmente. Torno proprio adesso da un viaggio di un mese in Groenlandia, dove ero in una nave arenata in un fiordo a nord-ovest della Groenlandia, a 4 ore e mezza da qualsiasi villaggio, e lì pensavo di trovare il silenzio, invece mi sono accorto che anche lì il ghiaccio fa un'infinità di rumori, il vento è pieno di rumore, alla fine quel silenzio che noi pensiamo che possa esserci al Polo Nord non c'è nemmeno lì, quindi il silenzio è forse un qualcosa che abbiamo, ma è un qualcosa che non riusciremo mai a trovare.
Potrebbero essere le parole di un noto filosofo, e forse lui lo è. Al secolo però vi posso dire che ha appena parlato il collega della RSI, Flavio Stroppini, che di mestiere fa il regista produzione fiction alla radio. È un signore che si occupa, fra parecchie altre cose, di teatro alla nostra radio e, se gli va, nel tempo libero parte per la Groenlandia alla ricerca del silenzio. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia e Verena Sabo che vi parla. Vi parliamo di rumori, suoni e silenzi perché anche noi abbiamo voluto cogliere l'occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione sul rumore, che cade proprio oggi, per farci qualche domanda e soprattutto per farle ai nostri ospiti che vi presenterò fra un attimo. Perché il rumore, quello molesto, quello che disturba, quello che ci dà fastidio, costa anche. La Confederazione stima che ogni anno quasi 3 miliardi di franchi vengono spesi per coprire i danni alla salute e per coprire la perdita di valore degli immobili a causa del rumore. L'80% di questi costi sono riconducibili al rumore prodotto dal traffico stradale. Ma non c'è solo questo e proviamo a parlarne. Quindi buongiorno Roberto Tettamanti.
Sì, buongiorno.
Collegato con noi, lei lavora al Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ed è collaboratore scientifico all'Ufficio della Prevenzione dei Rumori. Roberto Tettamanti, in una primissima battuta, in Ticino abbiamo costruito ripari fonici, poi per qualsiasi nuova costruzione ci sono dei ricorsi, qualcuno chiama la polizia se i vicini fanno troppo rumore o se la musica è troppo alta, eppure dobbiamo ancora sensibilizzare. Oggi per voi, per noi, la giornata è dedicata all'importanza delle zone di svago tranquille e acusticamente piacevoli. Ma perché dobbiamo ancora sensibilizzare?
Ma è una questione molto importante perché in ogni caso il nostro comportamento nella vita quotidiana influenza moltissimo le emissioni foniche, quello che provochiamo come rumore, e quindi è fondamentale che ognuno di noi abbia un comportamento rispettoso, proprio perché diventa fondamentale ridurre il più possibile i rumori quotidiani in modo che la vita diventi un attimino più sopportabile. Al giorno d'oggi purtroppo il rumore di fondo è aumentato e il disturbo diventa sempre più presente sul nostro territorio.
Quindi qualità di vita, ci sta dicendo lei. Io saluto intanto in studio Igor Gianola, buongiorno.
Buongiorno.
Tu qui alla radio di solito stai ai comandi, in regia, controlli fra le altre cose che non ci siano dei buchi di suono, dei buchi sonori quando andiamo in onda e appunto che non ci siano dei silenzi, ma sei anche e soprattutto forse un musicista con una passione fin da ragazzino. Igor Gianola, potremmo pensare che per te il silenzio non esista, magari ci sbagliamo, ma ci sono dei suoni, dei rumori che ti danno fastidio? Ad esempio, a te dà fastidio il rumore del traffico o del treno che passa?
Beh, ovviamente ci sono dei rumori che mi danno fastidio. Io penso che non esista nessuno a cui non dia fastidio qualche rumore. Per esempio, quelli che hai menzionato, traffico e treno, a me il treno non dà così fastidio, il traffico di più. Penso che, per quello che mi riguarda, il rumore è quando devi subire qualcosa, un suono sgradevole che non hai voglia di sentire. Perché credo che sia un tema molto ampio quello del rumore, del fastidio, del silenzio anche. Sì, comunque ovviamente ci sono dei rumori che mi danno fastidio.
Allora, una questione di percezione, ci torneremo. Intanto buongiorno e benvenuta in studio anche a Roberta Caretta.
Buongiorno.
Lei è specialista laureata in tecniche audiometriche e lavora presso la rete Centro Medico Ticino, quindi i decibel, l'unità di misura di suoni e rumori, per lei non hanno segreti.
No.
Roberta Caretta, scientificamente che cos'è un rumore? Ce ne accennava prima Igor, è un fastidio, quel fastidio che noi proviamo, oppure è misurabile, sempre misurabile, totalmente spiegabile?
No, è l'unione un po' tra quello che spiegava il collega musicista, quindi un fastidio, l'unione di suoni, di decibel, l'intensità anche data da questo suono, e che per una persona può essere musica e per un'altra persona invece può essere disturbante. Quindi il concetto di rumore effettivamente è un attimino molto più ampio rispetto a quello che noi possiamo intendere o codificare. È un po' difficile da codificare, dare una definizione precisa di quello che è rumore, è una definizione generica di quello che può essere.
Abbiamo parlato,
si può misurare.
Parleremo di decibel,
certo,
che è proprio l'unità di misura, per farci capire, per dare un esempio, 50 decibel a che cosa possono corrispondere?
50 decibel dipende anche lì che come intendiamo l'unità di misura, perché noi abbiamo l'unità di misura pressoria e l'unità di misura invece lineare. Quindi se noi intendiamo una 50 decibel lineare è una mia voce così, cioè una voce un po' più forte del normale. L'intensità della voce si aggira intorno dai 40 ai 60 decibel e quindi tutto ciò che è oltre a questo è forte.
Allora, a proposito di decibel, Igor Gianola, la tua performance alla chitarra che abbiamo sentito un attimo fa, quanti decibel erano originariamente?
È difficile rispondere, dipende da che punto si ascolta. Allora, l'ambito in cui lavoro io musicalmente è un ambito in cui i decibel ci sono e fanno parte dell'esperienza di ascolto di quel genere musicale come di altri generi musicali o di altre situazioni. Si può arrivare anche a superare tranquillamente i 100 decibel, però bisogna vedere per quanto tempo si viene sottoposti. Anche chi partecipa a un concerto sceglie anche dove mettersi, c'è la facoltà di mettersi anche dei tappi. Diciamo che il problema anche del volume a volte non è una scelta, ma una formazione di un gruppo pop, rock o comunque di musica moderna, se così la vogliamo definire, parte già senza microfoni, senza un'amplificazione ulteriore, la strumentazione base parte già comunque da un volume che può arrivare a seconda della situazione già tranquillamente a 90, 95, 98, 100 decibel. Poi dipende appunto per quanto tempo ci si sottopone a questo suono e con che piacere lo si fa e con che frequenza lo si fa. Io personalmente posso dire, ovviamente non pubblicizzo l'esposizione al rumore, ho 53 anni, ho fatto più o meno 2000 concerti e capisco ancora cosa mi state dicendo. Ovviamente il mio udito non sarà intatto al 100%, non lo è sicuramente, anche solo per un fattore di età, qualche frequenza col passare degli anni la si perde, e col mio lavoro di musicisti di qualsiasi genere più o meno alcune frequenze medio-alte col trascorrere della carriera un po' si perdono.
Però queste appunto... misurazioni sono precisamente il lavoro che fa la nostra ospite, la signora Caretta. Ma io vorrei tornare un attimo sul fatto che in questi anni abbiamo studiato, fatto e speso molto appunto per capire dove stanno i problemi e per ridurre le conseguenze negative dei rumori. Sul suo sito internet l'Ufficio Federale dell'Ambiente ci ricorda che i rumori possono causare una lunga lista di problemi. Ve ne cito alcuni: nervosismo, tensione, spossatezza, depressione, aggressività, ipertensione, malattie cardiocircolatorie e via andare. Allora, Roberta Caretta, lei non è medico, ma misura e valuta appunto ogni giorno le capacità uditive e anche i deficit uditivi dei suoi pazienti. Questo è il suo lavoro. Principalmente lo fa con i bambini, ma talvolta anche con gli adulti e gli anziani. Lei che cosa constata nel suo lavoro quotidiano? Le nostre capacità uditive stanno peggiorando? Stiamo subendo i rumori?
Stiamo subendo i rumori, ma la cosa che sta emergendo ultimamente è anche una constatazione che c'è un aumento delle persone sensibili al rumore. Queste sono tutte persone che hanno un udito molto molto buono e che vengono incanalate in quello che viene chiamato iperacusia, ma in realtà è una capacità sensoriale, personale, di sentire molto molto bene, e che quindi se noi li mettiamo in una città dove abbiamo un traffico molto forte, i clacson e tutto un altro sistema, soffrono, e tutta questa sofferenza arriva al sistema nervoso centrale, ovviamente. Quindi con tutto una conseguenza anche posturale di reazioni di stress, come diceva lei prima, un collegamento anche a livello di memoria, cioè quindi io sento un rumore, un suono che mi riporta un fastidio, un'esperienza negativa, e quindi ho tutto un collegamento.
Allora, Roberto Tettamanti, intanto la legge e l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico parlano chiaro e fissano da quasi 40 anni dei valori limite di esposizione. Faccio un esempio: in un'abitazione, in una casa, durante la notte il valore limite di emissione di rumori è di 50 decibel e la soglia d'allarme scatta a 65 decibel. E poi ci sono altri valori fissati per, ad esempio, l'industria oppure le zone di svago. Allora, tecnicamente, che cosa rimane da fare per proteggerci dai rumori?
Ma la cosa principale da fare è quella di, prima di tutto, intervenire riducendo il rumore alla fonte. Quindi quello che facciamo, per esempio, per le strade, dove posiamo l'asfalto fonoassorbente sulle strade proprio per ridurre le emissioni già alla fonte, oppure riduciamo anche la velocità di transito dei veicoli. Questi provvedimenti sono fondamentali proprio per ridurre questi valori al di sotto dei valori limite di esposizione al rumore fissati dall'OIF. C'è da dire che questi valori limite di emissione valgono per gli impianti esistenti, mentre per gli impianti nuovi i valori limite sono ancora più bassi, sono i valori di pianificazione e quindi sono più restrittivi. Questo allora è importante, sì.
Quindi questo è quanto si fa e quanto ancora c'è da fare. Ma Igor Gianola, anche per te i decibel non hanno più molti segreti, l'abbiamo capito, e anche quando si fa radio ci sono dei limiti da rispettare. Quando tu lavori con noi controlli come esce un suono dalla tua regia e quindi come lo offri al pubblico. Ma allora, quando un suono radio diventa un rumore?
Ma il pubblico, il diciamo l'utente, può comunque scegliere i decibel, perché il nostro lavoro, di me e dei miei colleghi, è quello di produrre un buon suono con dei canoni tecnici. Non sono i decibel di cui parlava la signora prima che l'utente riceve, non è la pressione sonora. Noi qua il nostro incarico è di saper produrre dei buoni suoni. Poi l'utente, se una persona a casa alza il volume come si dice, a cannone ovviamente non è di nostra competenza. Noi qua diciamo che col rumore abbiamo un po' poco a che fare, più produrre un suono di qualità. Dove l'utente può decidere come riceverlo, poi sta la persona.
Allora, signora Caretta, quando lei vede i suoi pazienti, quando tenta di capire anche quali sono le loro problematiche, che cosa constata? Riesce a capire ogni volta qual è la fonte del problema? Se il paziente vive, ad esempio, appunto lungo una strada troppo rumorosa o trafficata, oppure se ascolta la musica a un volume che sceglie lui stesso, ma troppo alto, lei riesce a capire le fonti del problema?
Diciamo che bisogna incanalare le domande. Perché se uno non incanala e non fa delle domande un po' precise, effettivamente il soggetto risponde un po' come vuole, dice io non sento, oppure sento dei fischi nelle orecchie, oppure lui mi parla però io non capisco cosa dice, ma dove, come, quando, puoi vedere la diversità dell'età, il lavoro che fa, e ci sono tantissime variabili che bisogna indagare, e tante volte si sottovalutano queste problematiche. La cosa molto bella del cantone è che fa un livello di prevenzione ora con i bambini, e quindi una batteria di test basico, e se c'è qualcosa che non ritorna vengono inviati allo specialista, e questo è già una prevenzione molto buona per capire se c'è un'ipersensibilità al suono o se invece c'è una difficoltà nel sentire. Sono due cose diverse, ma sono due cose diverse anche il sentire e il capire. Sono problemi molto difficili, molto precisi, e come diceva sempre il collega musicista, lo chiamo così, ci sono diversi modi di considerare il rumore, misurarlo. I decibel sono diversi, si utilizza un fonometro in campo libero, si utilizzano invece le cuffie e un audiometro per quanto riguarda la parte sanitaria, quindi sono varie, è una problematica molto estesa, una valutazione da fare bene.
Allora, a proposito di problematica estesa, è vero anche che il rumore è un po' come un campanello d'allarme, o comunque un campanello. Chi non si ricorda quando andavamo a scuola e suonava il gong per farci rientrare in classe, o anche i nostri politici a Berna vengono chiamati in aula così? Quindi Roberta Caretta, i suoni ma anche i rumori richiamano la nostra attenzione. E pensiamo per esempio agli allarmi generali che testiamo ogni anno in Svizzera, e talvolta fanno un po' sorridere all'estero, ma più in generale noi esseri umani, forse anche gli animali, ci orientiamo e capiamo il mondo anche attraverso i suoni e
sì,
i rumori.
Assolutamente sì, e come ho accennato prima, il rumore, il suono è collegato direttamente col nostro centro delle memorie, ma un centro delle memorie esteso, quindi noi possiamo legare un suono a un ricordo positivo, ricordo negativo, un atteggiamento posturale, il suono, la musica fa molto nel nostro, a livello personale, perché io posso avere una canzone con dei testi, ma anche cioè con una musica che per me è proprio negativa, qualsiasi cosa che mi ricordi quella musica mi disturba, per cui per me diventa un rumore e non diventa più un suono. E quindi sì, c'è tutto questo immenso mondo di lavoro e di studio anche su quelle che sono le differenze tra rumore e suono.
Allora, abbiamo parlato di tentativi di ridurre i rumori, quelli perlomeno che ci danno fastidio. Non possiamo non aprire almeno brevemente, Roberto Tettamanti, con lei il capitolo magari dei veicoli elettrici, perché ci sono grandi discussioni attorno al poco rumore che questi veicoli generano, ed è proprio quello che si cerca. Oltre a ridurre l'inquinamento atmosferico, questi veicoli riducono anche l'inquinamento fonico. Però già da più di 10 anni negli Stati Uniti, per esempio, il Dipartimento dei Trasporti, più di 10 anni fa, il Dipartimento proponeva di aggiungere un minimo di rumore a questi motori elettrici per evitare gli incidenti stradali. È una cosa sensata? Lei sembra una buona idea?
Ma dipende in che situazione, perché appunto effettivamente i veicoli elettrici fanno meno rumore in ambiente urbano a basse velocità, questo sicuramente, ma in autostrada per esempio anche il veicolo elettrico causa delle emissioni foniche piuttosto elevate, sopra una certa velocità il rumore dovuto al rotolamento rispetto al rumore dovuto al motore dei veicoli prevale, mentre effettivamente in città la parte legata al motore, il rumore dovuto al motore, è prevalente, e quindi, cioè, più che altro quello che volevo dire è che il veicolo elettrico utilizzato in città causa un'emissione fonica che è molto bassa, molto proprio bassa, perché sì. Esatto. Però ecco, proprio in ambiente urbano, che bisognerebbe utilizzare delle cicaline o dei suoni in modo da avvisare il cittadino della presenza di questi veicoli, che possono effettivamente non essere uditi e causare problemi.
I costruttori, gli automobili, però, non erano molto d'accordo con questa idea. A che punto siamo?
Ma noi non abbiamo più avuto nessuna informazione al riguardo, però al momento so che c'è per esempio la Tesla, che mi sembra che adesso, non vorrei fare pubblicità occulta, però il veicolo che prevede effettivamente un suono, un leggero suono che avvisa il passaggio del veicolo in ambiente urbano.
Che permette,
però, appunto, il problema è sì. Solo nelle città, al di fuori fuori località, dove le velocità sono maggiori, il problema non sussiste, insomma.
Igor Giannola, torniamo un attimo alla musica. Quando tu senti qualcuno dire quella musica è rumore, anche se la persona non sta parlando della tua musica, ma tu come reagisci? La musica è rumore? Può essere?
Ma lo può essere se non è gradita. Appunto, torniamo al discorso di prima, è una questione abbastanza personale. Io potrei dire che ci sono delle musiche che mi danno fastidio, che posso considerare rumore, che farebbero accaponare la pelle, perché magari uno dice, ma no... È un concetto molto ampio, sì, comunque ci sono anche delle musiche che mi danno fastidio, ovviamente, e di conseguenza diventano rumore. Poi bisogna forse un po' scindere quello che provoca un danno fisico evidente e quello che invece va più a lavorare sulla psiche o sul fastidio psicologico di un suono, perché alla fine sono suoni. Dopo noi decidiamo se sono suoni o se sono rumori, ma sono tutti suoni, a seconda delle frequenze che contengono e della potenza con cui vengono ricevute, causano dei danni oggettivi in una situazione prolungata, o anche in una situazione... Io ho constatato che non ci vuole molto per danneggiare l'udito, basta un periodo molto breve con una pressione sonora molto alta, magari inaspettata. Ho visto gente avere dei danni all'udito non restando 10 ore sottoposto a 110 decibel di un concerto o cose di questo tipo, ma perché gli è arrivato un suono inaspettato, improvviso, e hanno subito dei danni permanenti.
Se è una caretta, penso possa...
Sì, si chiamano traumi acustici, nel senso che il nostro cervello, cioè l'organo sensoriale, il nostro orecchio, all'interno delle cellule, che sono fatte in un modo tale per cui quando hanno un suono troppo troppo forte subiscono uno shock, diciamo, per capirlo tutti, e quindi possono anche cedere e uno perde l'udito, ed è proprio un trauma. Quindi una zona, sono in genere suoni acuti che procurano questo tipo di problema. Però anche qui non è così semplice, perché abbiamo anche degli altri tipi di suoni, tipo tutti quelli gravi, possono essere tamburo, quel tipo di suoni, che possono molto danneggiare le persone che hanno un problema nell'organo sensoriale collegato a quello dell'udito, che è sempre nell'orecchio e che è quello dell'equilibrio. Quindi abbiamo questa problematica. Il rumore, i rumori forti disturbano anche tutte queste persone. Perché? Perché all'interno di quest'organo ci sono dei liquidi. Voi pensate solo al mare, come la luna influisce sull'acqua, noi siamo piccini piccini e abbiamo questo liquido nell'orecchio che quindi se subisce un suono, un rumore forte, principalmente sui gravi in questo caso, ma anche sugli acuti bisognerebbe approfondire, e io subisco le conseguenze, io sto male, io non riesco ad entrare nei supermercati, io non riesco a fare niente.
Allora, fin qui abbiamo parlato di rumore, di suoni, abbiamo appena accennato al tema del silenzio, sul quale vorrei tornare, perché sempre l'Ufficio Federale dell'Ambiente ci ricorda che il silenzio non è un lusso, ma è una necessità, e ci invita a tener conto di questo, anche appunto di questo bisogno di silenzio, di tranquillità, quando costruiamo alloggi o quando vengono costruite delle infrastrutture. Noi siamo andati a cercare un esempio estremo di silenzio e tranquillità. Già da anni si sperimentano gli effetti del silenzio assoluto, o del cosiddetto silenzio assoluto, su noi esseri umani. Il silenzio assoluto in natura non esiste, ma è stato ricreato artificialmente in quella che si chiama camera anecoica, giusto? Che non ha eco, ed è una stanza con muri spessi 3 metri, per intenderci, dove regna appunto un silenzio totale. I rumori sono a meno 9,4 decibel, una cosa che io non riesco a concepire, perché un rumore negativo non riesco a concepirlo, comunque è silenzio. Eppure lì dentro noi umani non resistiamo più di 45 minuti e poi stiamo male. Roberta Caretta, ma perché stiamo male? Che cosa ci succede lì dentro?
Allora, noi non siamo abituati al silenzio assoluto, ma non è materia. Noi siamo fatti di materia. Noi abbiamo, se siamo nel silenzio assoluto, io ho provato, lo dico per esperienza personale, sì, non arrivare a meno 9, però a rimanere in una zona completamente silenziosa. E che cosa sento? Sento tutto quello che succede dentro di me.
Il cuore che batte, il sangue che circola.
Esattamente. Questa cosa è per me sconosciuta, cioè per me no, ma per la maggior parte della gente sì, per me è essere umano, e quindi inizia a scattare, a far scattare tante altre molle, tante altre problematiche che non conosco, sinceramente, perché non so che cosa poi possa procurare il silenzio assoluto, ma non è piacevole. Secondo me riescono a sopportare molto di più questo tipo di silenzio persone abituate a fare un tipo di pratica, a pratiche meditative, cioè persone che già frequentano un silenzio generale, come lo intendiamo noi, e quindi sono abituati ad ascoltare anche oltre quello che c'è intorno a noi. Penso, è un'opinione personale questa.
Ma lei, come, se deve riassumere come si è sentita, è stato un momento di panico oppure è stato, cioè, aveva voglia solo di uscire da questo spazio?
Sì, diciamo che diventava un continuo concentrarsi per sopportare la situazione, ecco, mettiamola così.
Allora, Igor Gianola narra la leggenda che in una di queste camere silenziose Bob Dylan abbia registrato il suo album Blood on the Tracks. Leggenda a parte, non sappiamo se la storia sia vera, ma una stanza così è il sogno di ogni musicista. Sarebbe anche il tuo sogno, oppure va bene anche uno studio di registrazione classico?
Ma io la prendo per buona, ma no, cioè non è, gli studi di registrazione non sono fatti per essere silenziosi in quel modo. Una sala acusticamente buona per registrare in realtà deve avere un suo suono, deve avere delle sue deve riflettere il suono in un certo modo. Non si registra solitamente in sale che assorbono completamente il suono. Mi sembra, io te la prendo per buona, grazie per l'informazione, ma mi sembra strano che abbiano registrato in una sala con un silenzio creato artificialmente in quel modo.
Abbiamo detto leggenda, verosimilmente.
Mi sembra tanto una leggenda.
Ma su questo stesso tema, discutendo con te ieri, quando siamo venuti a trovarti nel tuo studio, a un certo punto ci siamo detti anche uno studio radio è quasi come una camera completamente insonorizzata. Tu mi hai detto no, non è vero.
No, beh, perché abbiamo parlato di questo silenzio assoluto, che poi è un concetto astratto anche quello. Noi, anche quando crediamo di essere in silenzio, come diceva la signora, comunque sentiamo dei suoni di cui non ci rendiamo conto, ma inconsciamente li sentiamo. Perciò anche in uno studio come i nostri, qua dove eravamo ieri, gli studi della radio di produzione, ti sembra che sia un silenzio assoluto, in realtà non lo è. Cioè, c'è un suono di base. Un suono di base che comunque arriverà, adesso la signora sa meglio, 30, 40,
ma
10.
No, ma no, anche 10, 12, 15.
Ok, comunque c'è una soglia di suono.
Roberto Tettamanti, non vogliamo il silenzio assoluto neanche al Dipartimento del Territorio?
Assolutamente no. Silenzio assoluto, assolutamente no, non è necessario. Però è importante che ognuno si comporti in modo rispettoso, specialmente quando si guida, visto che il traffico stradale comunque è la fonte di rumore principale anche in Ticino, e ognuno deve avere uno stile di guida rispettoso e deve comportarsi in modo adeguato, in modo da creare il meno rumore possibile.
Certo.
Allora, per oggi noi di Mode, ma adesso smettiamo di emettere suoni, speriamo di non aver fatto troppo rumore, non ci sono stati silenzi, quindi Igor Gianola, tecnicamente puoi dirti soddisfatto?
Sì, soprattutto il mio collega Renato.
Infatti io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Renato Amadò che ha assicurato la messa in onda di questa puntata e Feliciano Pavlovski che si è occupato della parte video. Modem torna domani con un altro tema. Una buona giornata a tutti.
Radio Monte Ceneri.